Guarda, quando ho letto la notizia del tour italiano dei Beat, devo ammetterlo, ho avuto un sussulto.
Ah, non sei stato l'unico.
C'è stato un passaparola online, un'ondata di entusiasmo quasi sproporzionata per una band che tecnicamente è appena nata.
Quasi sproporzionata, dici? Io direi che è perfettamente comprensibile.
Eh sì, per chiunque abbia un minimo di familiarità con il mondo del rock progressivo, è la reazione più logica del mondo.
Ed è una reazione che dice tutto sulla caratura dei musicisti coinvolti e sull'eredità che vanno a toccare.
Esatto.
E infatti è proprio questo il nostro obiettivo di oggi, andare oltre il semplice annuncio e capire cosa bolle in pentola.
Fare un'immersione completa in questo progetto.
Sì, abbiamo messo insieme un po' di fonti, tra cui spicca un'analisi molto lucida di Rockol, e vogliamo capire non solo chi sono,
Ma perché proprio ora? Perché quella musica specifica?
e soprattutto cosa significa un'operazione del genere nel 2025.
Giusto, la missione è capire se siamo di fronte a un'operazione nostalgia di lusso o a qualcosa di completamente nuovo.
Allora, partiamo dalle fondamenta, no? Dai nomi.
Sì, perché la formazione è di quelle che fanno tremare i muri. Abbiamo quattro musicisti che sono, ognuno per conto suo, dei veri poti monumenti.
Partiamo da chi c'era, da chi quella musica l'ha creata. Adrian Belew alla chitarra e voce e Tony Levin al basso e Chapman Stick.
Loro sono il cuore pulsante di questa operazione, il collegamento diretto con la storia.
E che storia!
Adrian Belew è uno di quei personaggi la cui carriera sembra un film. Viene pescato da Frank Zappa in un locale, praticamente dal nulla. Per
Zappa, che non era esattamente uno che si accontentava, eh.
niente, lo arruola all'istante. Subito dopo si ritrova a suonare con David Bowie nel suo periodo, diciamo, più sperimentale e iconico.
E da lì diventa la voce e la seconda chitarra dei King Crimson per tutti gli anni Ottanta.
Un musicista con un suono riconoscibile a un miglio di distanza, eccentrico, imprevedibile, geniale.
Il suo stile è quasi animalesco a volte, pieno di suoni che non sembrano neanche provenire da una chitarra. È l'elemento storto, nel senso più nobile del termine,
Esatto.
che ha definito il sound di quella trilogia di album. E poi c'è il suo contraltare, ritmico e melodico, Tony Levin.
Ah, Tony Levin.
Se Belew è l'imprevedibilità, Levin è la solidità granitica, la certezza assoluta.
Certezza assoluta è dire poco. Stiamo parlando di un musicista che è una vera e propria istituzione.
Certo.
Se hai bisogno di un bassista che non solo suoni le note giuste, ma che inventi un mondo sonoro, chiami lui. David Gilmour deve sostituire Roger Waters nei Pink Floyd.
Chiama Tony Levin.
Peter Gabriel fonda la sua band solista. Il bassista, da sempre, chi è? Tony Levin.
È onnipresente ai massimi livelli.
E con il suo Chapman Stick, quello strano strumento a 10 o 12 corde, ha letteralmente riscritto le regole del suo strumento.
E il punto non è solo elencare le collaborazioni, è capire che questi due musicisti hanno dei marchi personali, dei timbri così forti, così distintivi,
Certo.
che la loro interpretazione non potrà mai essere una copia carbone. Stanno tornando a casa, ma la casa nel frattempo, ecco, è stata ristrutturata.
Bella immagine.
La loro presenza garantisce l'autenticità del DNA del progetto, ma non ne limita le potenzialità.
E qui la cosa si fa esplosiva, perché ai due veterani si aggiungono due musicisti che definire nuovi è un eufemismo.
Ah, decisamente.
Alla seconda chitarra, Steve Vai.
Ecco.
Ora, qui entriamo in un altro universo. Anche lui, come Bilou, viene dalla scuola di Frank Zappa,
Vero.
ma ha preso una direzione completamente diversa. È il virtuoso per antonomasia, il funambolo della sei corde, uno che ha spinto la tecnica chitarristica in territori che prima non
Ha
esistevano.
suonato con David Lee Roth, con gli Whitesnake. È una rock star nel senso più puro del termine.
E la sua presenza solleva la domanda più interessante, no?
Esatto. Cosa ci fa un chitarrista così esuberante e spettacolare nel mondo cerebrale intricato dei King Crimson?
Proprio così.
La musica dei Crimson, specialmente quella degli anni Ottanta, è fatta di incastri millimetrici, di geometrie sonore. Vai è l'esatto opposto. È esplosione pura.
La sua inclusione è la più grande scommessa di questo progetto.
Assolutamente una scommessa che mi intriga da morire.
E per chiudere il cerchio, alla batteria. Beh, qui si rasenta l'onnipotenza. Danny Carey.
Il motore dei Tool.
Chi conosce i Tool sa che non stiamo parlando di un batterista normale.
No.
Stiamo parlando di un architetto del ritmo. Le sue parti sono labirinti matematici, poliritmie complesse.
È come se le sue braccia e le sue gambe stessero suonando due, a volte tre canzoni diverse contemporaneamente.
Ma in modo perfettamente coerente e potente. Roba da marziani.
Esatto. È un batterista che pensa in termini di strutture, non solo di groove. L'idea di mettere la sua precisione disumana al servizio di brani che erano suonati da Bill Bruford?
Un altro gigante.
Un altro gigante, è semplicemente esaltante. Quindi, mettendo insieme i pezzi, abbiamo il DNA originale con Bellew e Levin.
E due catalizzatori di energia pura con Vai e Kerry.
Appunto, è per questo che c'è tanto fermento. Questa non è una band, è un evento.
Va bene, abbiamo quattro musicisti che sono praticamente gli Avengers del rock. La qualità è fuori discussione.
Certo.
Ma sento già l'obiezione che ronza in testa a chiunque conosca un minimo la storia dei King Crimson.
Ah, ci siamo.
Tutto molto bello, ma si può fare senza il comandante? Si possono suonare i King Crimson senza Robert Fripp? Lui non è solo il chitarrista, è l'alfa e l'omega della band. L'unica costante in oltre 50 anni di storia. Sembra quasi un'eresia.
E questa è la domanda da un milione di dollari. È un'obiezione assolutamente legittima. Fripp è i King Crimson.
Esatto.
Togliere lui dall'equazione sembra svuotare il progetto del suo centro di gravità. Ma è proprio qui che la storia prende una piega inaspettata e francamente geniale.
Cioè, spiegami meglio.
La risposta che emerge dalle nostre fonti è che l'assenza di Fripp non solo non è un problema, ma è la chiave di volta per capire il senso di beat.
Ah, sì.
Primo punto, che è quello più ovvio, ma va ribadito. Questa non è una riunione. Nessuno sta cercando di rimettere insieme i King Crimson. È un progetto a sé.
Ok, questo è chiaro.
Ma il secondo punto è quello che cambia tutto. A quanto pare, l'intera operazione ha il benestare, anzi, la benedizione di Robert Fripp in persona.
Aspetta, cosa? Davvero? Quindi non è un'operazione fatta alle sue spalle?
Tutt'altro. Sembra che Fripp non solo abbia dato il suo ok, ma abbia sostenuto attivamente lo sviluppo del progetto fin dall'inizio.
Incredibile.
Anzi, si mormora che sia stato proprio lui a suggerire il nome Beat, che è il titolo del secondo album della trilogia che suonano.
Ma questo sposta completamente il piano del discorso.
Completamente. Non è un'appropriazione indebita, è un passaggio di testimone autorizzato.
Questa è una notizia che ribalta il tavolo. È come se George Lucas desse la sua benedizione a un gruppo di registi per girare un nuovo film su Star Wars. Ma a modo loro, cambia tutto.
Cambia tutto, perché si allinea perfettamente con la filosofia che Fripp ha sempre professato. Lui ha sempre detto che i King Crimson sono un modo di fare le cose.
Un'idea più che una band.
Esatto, un'idea più che una formazione fissa. La musica dei Crimson, nella sua visione, è un organismo vivo, non una reliquia da mettere in un museo sotto una teca di vetro.
Certo.
E l'idea che altri musicisti, e che musicisti, prendano quel materiale e gli diano nuova linfa, nuove interpretazioni?
È la massima espressione di quel concetto.
Proprio così. La musica continua a vivere e a evolversi, invece di diventare un pezzo da collezione.
Incredibile. Quindi, superato questo ostacolo filosofico, che a questo punto non è più un ostacolo, possiamo finalmente parlare della musica.
Finalmente!
Perché anche qui la scelta è molto precisa. Beat si concentra su un periodo specifico, la trilogia degli anni Ottanta. Discipline, Beat e Trio of a Perfect Pair.
Un corpus molto coerente.
Ma perché proprio quel periodo? Perché non gli anni Settanta, quelli di capolavori considerati forse ancora più iconici come In the Court of the Crimson King o Red?
Le ragioni sono fondamentalmente due e sono entrambe estremamente sensate. La prima è, come dicevamo, di natura storico-personale.
Certo.
È l'epoca che Bilow e Levin hanno vissuto sulla loro pelle. Non stanno interpretando la musica di qualcun altro.
Stanno riprendendo in mano la loro musica.
Esatto, una musica che hanno contribuito a comporre e a plasmare. Conoscono ogni anfratto, ogni intenzione dietro ogni singola nota, perché erano lì.
Chiaro. È come chiedere a un attore di reinterpretare a 40 anni di distanza un ruolo che lo ha reso celebre.
Ottimo paragone.
Conosce il personaggio dall'interno, ma ora ha una maturità e un'esperienza diverse da portare in scena.
Esattamente. Fedeltà allo spirito, sì, ma al suono. È qui che le cose si fanno interessanti. E arriviamo alla seconda ragione, quella musicale.
Ok.
I tre album degli anni Ottanta formano un blocco sonoro molto compatto, quasi un'unica opera in tre atti. Il linguaggio è quello, influenzato dalla new wave, dal post-punk.
Con quelle chitarre che si intrecciano in pattern ritmici ipnotici, le cosiddette interlocking guitars.
Le chitarre a incastro, una delle firme di Fripp.
Due chitarre che suonano arti diverse che da sole magari non hanno senso, ma insieme creano una melodia o un ritmo complesso, come due ingranaggi di un orologio svizzero.
Perfetto! E il punto cruciale è questo. Quel particolare linguaggio, per quanto complesso, è forse meno legato al suono e alla personalità timbrica, specifica e irripetibile di Fripp rispetto ad altre epoche.
Ah, interessante.
Questo permette a Beit di fare una cosa fondamentale, riproporre quei brani senza dover simulare la presenza di Fripp. Non c'è un vuoto da colmare.
Quindi non vedremo Steve Vai che cerca di imitare il tocco di Fripp, il suo suono tagliente, il suo modo di stare seduto sul palto?
Assolutamente no.
Non c'è un fantasma da evocare?
No, e sarebbe stato un errore madornale. Il ruolo di Fripp in quella musica non era quello del solista classico. Era un tessitore di trame complesse che si intrecciavano con quelle altrettanto complesse di Bellew.
E oggi?
Oggi quel dialogo non viene imitato, viene sostituito. Viene sostituito da un dialogo nuovo, completamente diverso, tra l'estro imprevedibile di Adrian Bellew e il virtuosismo fiammeggiante di Steve Vai.
Questa è la vera novità.
È questa. La fedeltà all'originale è garantita da chi c'era, Bellew e Levin. La vitalità e la rilettura sono affidate a questo nuovo, imprevedibile interplay strumentale.
Mi sto immaginando la scena dal vivo. Da una parte Bellew con i suoi suoni da giungla aliena e dall'altra Vai con la sua tecnica stratosferica.
Esatto.
Non è più un incastro di ingranaggi perfetti. Potrebbe essere uno scontro tra titani, un dialogo tra due lingue diverse che cercano un punto d'incontro.
È un'idea elettrizzante. Ed è il cuore del progetto. Reinterpretare, non replicare. Onorare il passato proiettandolo nel futuro.
E con un motore come Danny Carey a spingere il tutto a velocità folli.
Il risultato non può essere banale. È una promessa di eccellenza e soprattutto di sorpresa.
Tirando le somme, il quadro mi sembra molto più chiaro e affascinante di quanto pensassi.
Decisamente.
Beat non è una cover band e nemmeno una tribute band nel senso classico. È un supergruppo, nel vero senso della parola, che ha scelto di fare un'operazione chirurgica.
Precisissima.
Prendere una fase specifica, coerente e amatissima della storia di una band leggendaria e usarla come trampolino di lancio per creare qualcosa di nuovo.
E lo fa con il pieno appoggio del fondatore, in perfetta sintonia con la sua filosofia.
Proprio così.
E se allarghiamo lo sguardo, il significato di un'operazione come Beat va oltre i King Crimson. Ci dimostra in modo potente come la grande musica non debba per forza essere congelata nel tempo.
Vero.
Può essere un organismo vivo, capace di cambiare pelle, di evolversi, di assumere nuove forme attraverso la sensibilità di artisti diversi, senza perdere la sua essenza. Anzi, forse arricchendosi.
Mostrando sfaccettature che nemmeno pensavamo esistessero.
Appunto.
È un pensiero che mi affascina. Quest'idea della musica come organismo vivo, come un'idea che viaggia nel tempo. Mi lascia con una domanda, un pensiero finale da condividere.
Vai.
Se la musica non è una reliquia intoccabile, ma qualcosa che può e deve vivere, e se questo esperimento con la trilogia degli anni Ottanta dei King Crimson avrà successo, quali altre trilogie iconiche, quali altri periodi specifici di altre band leggendarie potrebbero essere ripresi e reinterpretati in modo simile?
Bella domanda.
Immaginate una formazione di virtuosi completamente diversa, che affronta, che so, la trilogia berlinese di Bowie, o il periodo psichedelico dei Pink Floyd pre-Dark Side. Le possibilità sono infinite e vertiginose. Pensiamoci.